Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Non è la classica fotografia di paesaggio né un semplice reportage di viaggio. L'ultimo lavoro del fotografo ticinese Giampaolo Minelli è il frutto di un lungo viaggio attraverso una delle regioni più selvagge e incontaminate del pianeta, la Cordigliera delle Ande, che ha esplorato passando da Argentina, Bolivia e Cile. Un viaggio confluito in un volume dal titolo Altitudine. Per Elio Schenini, che ha firmato uno dei saggi di presentazione, Minelli ha deciso di trasformare questo viaggio in un'occasione per riflettere sulle emergenze del nostro tempo, a partire dalla realtà climatica e geologica di questo territorio così estremo da tutti i punti di vista. Altri l'hanno definita una fotografia metafisica. Di certo, il fotografo ticinese, che da qualche anno ha scelto l'Argentina come patria di elezione, continua la sua ricerca di una fotografia lenta e meditata, grazie anche alla scelta di apparecchi analogici di grande formato. Com'è nato il progetto e come catturare una bellezza imponente e spettacolare senza cadere nella semplificazione e nella banalità? Ne parleremo tra poco proprio con Giampaolo Minelli, che sarà ospite in studio. Per la mostra della settimana ci spostiamo poi a Basilea per una delle più belle mostre di questo periodo. Alla Fondazione Bayer è possibile ammirare alcuni dei capolavori più celebri di Paul Cézanne e, soprattutto, ricostruire la tecnica di un artista che ha cambiato la storia dell'arte. Come sempre, però, apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta musicale, curata questa settimana da Martino Dont, che in apertura ci propone l'ascolto di He Said, She Said, dall'album More From The Heart della cantante inglese Ross Lorraine. Cominciamo!
He said, she said, then guess what Marie said? We could talk all night and day. Chitter, chatter, nothing seems to matter while we sit here and natter away. We might put the world right if we only could have our say. So we freely bend each other's ears as today turns to yesterday. Gossip, prattle, tales and tittle-tattle, what a way to pass the time. Juicy rumors, face-to-face is best, but if we must, we can do it online. It may just be hearsay, but I heard it on the grapevine. I would never pass on any slander, but maybe implying is fine. Me started, they are such a crazy pair. I like that mic, but I have to say that's not the way I would color my hair. We preach freedom of speech to talk anytime, anywhere. We miss nothing, and please understand we're concerned, we're not nosy, we care. Thank you. suspicious, but it's so delicious, guessing over cups of tea. Please don't judge us, it could seem malicious, but we mean it quite innocently. So we share what we see, strictly confidentially. You know Bruno, his friend Emily, said that he's always talking, he's always talking, he's always talking about me.
Un viaggio, anzi più di uno, lungo quasi 9.000 chilometri, che dall'Argentina ha portato una piccola comitiva di persone fino in Bolivia e poi in Cile attraverso le Ande, lungo un itinerario che oscilla tra i 3 e i 4.000 metri d'altezza. Paesaggi che a tratti appaiono lunari e che in altri momenti si tingono di rosa, quasi di rosso. Paesaggi che sono diventati un libro fotografico dal titolo Altitudine, stampato lo scorso autunno in 800 esemplari per l'editore KBB, Kulturbüro Barcellona Buenos Aires, e stampato in Valle d'Aosta da una stamperia storica, Musumeci. A scattare quelle fotografie è stato Giampaolo Minelli, origini Momò perché è cresciuto a Chiasso, ma ormai argentino almeno al 50%, perché dal 1999 vive stabilmente a Buenos Aires. Per oggi però è ticinese al 100% ed è nostro ospite in studio. Buongiorno e ben ritrovato Giampaolo.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, Giampaolo Minelli opera il crocevia tra fotografia, ricerca sociale ed esplorazione urbana. La sua serie Notturni 1994-1996, realizzata a Chiasso, gli è valsa il prestigioso premio federale per le arti applicate nel 1996, che lo ha poi portato a una residenza artistica all'Istituto Svizzero di Cultura di Roma, dove ha vissuto e ha lavorato tra il 1998 e il 1999. Ha ricevuto altri riconoscimenti come il premio federale nel 1999 appunto e lo Swiss Art Award a Basilea nel 2008 e, come detto, dalla fine degli anni 90, dal 1999, vive praticamente stabilmente a Buenos Aires e alterna insomma qualche sua comparsa in Svizzera e in Europa in occasione di mostre, presentazioni, eccetera. Dicevo che questo in realtà sono due viaggi e sono anche due progetti. Il primo, Aridez, siccità in aridimento, potremmo tradurlo, frutto di un viaggio durato quasi due mesi e che si è svolto tra gennaio e febbraio del 2020, quindi inizio dell'epidemia di Covid. 185 fotografie sono state realizzate in quell'occasione e un'anticipazione in realtà era stata data di quel lavoro nello spazio industriale Polus a Chiasso nel 2022. Il secondo viaggio si è svolto quasi cinque anni dopo, quindi nel settembre del 2024. Com'è nato innanzitutto l'idea di realizzare da quei due viaggi un progetto fotografico prima, ma poi editoriale come questo?
Inizialmente il progetto nel 2020, durante questo lungo viaggio che abbiamo attraversato le Ande, sia argentine e cilene, e anche entrando in Bolivia, nella parte sud della Bolivia, la zona di Potosí, del famoso Salar Uyuni, appunto realizzato nel 2020, gennaio-febbraio 2020, l'obiettivo era di realizzare un nuovo progetto fotografico senza un obiettivo finale se non quello poi a un certo punto di esporlo, che così è stato negli spazi della Polus. Tutto questo è stato realizzato da un input che ho ricevuto, perché appunto io sono più un fotografo che lavora negli spazi urbani, che lavora di più negli aspetti più sociali, non tanto nella natura, come invece mi sono dovuto confrontare in questo nuovo progetto, e questo è stato un input che ho ricevuto da un carissimo amico, Stefano Camponovo di Chiasso, che mi ha chiesto di fare un viaggio con lui, una nostra carissima amica e sua nipote, e l'obiettivo di questo viaggio per loro era approfittare di questo viaggio in vacanza, di conoscere un territorio vastissimo e molto molto interessante come quello delle Ande, e invece io dovevo lavorare, dovevo cercare di portare a casa un nuovo progetto per essere esposto negli spazi della Polus. cose che abbiamo realizzato, e abbiamo fatto questa esposizione in questi spazi ex industriali della Polus. E poi di nuovo, ancora un nuovo input, perché sono importantissimi per noi artisti avere degli input e soprattutto anche dei sostegni economici, dei sostegni anche morali, anche di darti delle idee, di cercare di sollecitarti per fare dei nuovi progetti. A volte da solo, dopo tanti anni, è anche difficile trovare appunto queste idee, questi spazi, per quello che sono importanti sia le borse di studio, le applicazioni per altre cose, perché sono dei momenti che ti obbligano a concentrarti e pensare a dei nuovi progetti. Subito dopo l'esposizione alla Polus, Stefano mi dice: guarda, la mia società di Chiasso compie 50 anni l'anno prossimo, mi piacerebbe fare un libro. Allora è da lì che nasce il secondo viaggio, già in solitaria, nel settembre 2024, per poter avere dell'altro materiale, poter pensare a una pubblicazione, cosa che nasce in un secondo momento, no? Il primo momento, ripeto, era realizzare il viaggio, realizzare una nuova serie, realizzato nel 2020, esposizione realizzata negli spazi della Polus, e poi viene questa possibilità di pensare a una pubblicazione. Dunque parto da solo, mi concentro in questo caso in un'unica zona che nel primo viaggio abbiamo passato un po' velocemente, che mi aveva affascinato tantissimo, che sono le province della Rioja e la provincia di Catamarca. Catamarca è una provincia andina poco conosciuta, poco frequentata, stupenda. Anche lì altipiani, si passa la maggior parte del tempo tra i 3.200 e i 4.000 metri, anzi anche di più. Sono stato anche a lavorare nel da noi famoso Salar del Hombre Muerto, cioè Salina dell'Uomo Morto, a 4.000...
Tutto un programma, è già solo questo.
A 4.200 metri, sempre in solitaria. È stata un'esperienza molto forte, molto, molto interessante, soprattutto di nuovo confrontarmi con questo territorio incredibile.
Allora, sono zone aride, abbiamo detto, sì. Lo dice il titolo stesso della serie, difficili da attraversare da soli, impossibili probabilmente da vivere. La fotografia di paesaggio per di più non appartiene all'ambito di lavoro tradizionale di Giampaolo Minelli, come ricordava lui stesso poco fa, che di solito si cimenta piuttosto con tematiche sociali e con ambientazioni urbane. Come lo ha affrontato allora questo incarico? Da dove è partito nello scegliere dove puntare l'obiettivo e come raccontare quell'esperienza, come raccontare quelle emozioni, quei colori, quelle forme? Qual è stata la storia di questo viaggio e del suo diventare fotografia?
Allora, io continuo a lavorare in analogico. Io ho deciso che anche questo viaggio avrei lavorato nello stesso modo. Dunque mi sono portato, e l'ho anche detto ai miei amici, che avevo bisogno di uno spazio dedicato per il mio cavalletto pesante, la mia macchina fotografica, una Sinar F4x5 inch, che è anche pesante e occupa dello spazio, con circa 16 negativi al giorno a disposizione, dunque 16 scatti al giorno a disposizione. Questa era una prima parte così di inizio. Ok, lavoro in questo modo, dunque avrò 8 negativi colori, 8 negativi in bianco e nero, per questo che anche il lavoro si divide a colori e in bianco e nero, anche per una questione proprio pratica. Avevo questo materiale a disposizione durante la giornata, perché potete immaginare, se tu lavori in analogico, lavoro con dei chassis che vanno caricati e scaricati nella totale oscurità. Dunque l'unica possibilità che avevo dopo la giornata di lavoro era trovare nei vari hotel dove siamo stati, nelle varie rifugi, trovare un posto in cantina o dentro un armadio per ricreare questo ambiente di camera oscura, per poter caricare e scaricare le pellicole, metterle via, proteggerle e caricare dei nuovi negativi per l'indomani poter continuare a lavorare.
Viaggio impegnativo da questo punto di vista, anche fisicamente, insomma.
Beh, assolutamente, infatti sono tornato con qualche problema di spalla, perché oltre la tensione delle altezze, che comunque si fa fatica a camminare, anche se noi ci siamo adattati piano piano, ma comunque a 3.600-3.700 metri spostarsi, anche dirmi mi sposto un po' più su per realizzare uno scatto magari migliore da lì, bisognava farlo con calma, perché subito si sente il tema del, in spagnolo si dice apunarse, cioè l'altipiano andino si chiama puna, il mal di montagna si chiama appunamiento, cioè il mal di montagna. Comunque non è stato facile all'inizio, ho avuto delle grosse difficoltà per capire dove, cosa fotografare, perché appunto poi un territorio così magnifico che ti sorprende praticamente a ogni 10 metri, che hai voglia di scendere e obbligare gli altri ad attenderti, di aspettare, cosa che poi abbiamo risolto in un modo stupendo, ma poi cosa fotografare, appunto, confrontarsi con questi paesaggi. Io non sono un fotografo da cartolina, il paesaggio si prestava anche a fare delle fotografie super, cioè belle da cartolina, appunto, no? Dei panorami stupendi, pensando ai grandi maestri della fotografia. Devo dire che io sempre, anche nei progetti nell'ambito dell'architettura, se non devo proprio documentare l'aspetto del paesaggio urbano, ho sempre come una strada parallela, cioè delle immagini che mi accompagnano parallelamente, che sono più legate alla storia dell'arte. Dunque faccio sempre dei riferimenti a grandi pittori della storia del Novecento, delle avanguardie, l'arte concreta, l'arte geometrica, eccetera. E qui ho cercato di lavorare un po' nello stesso modo. È vero che non ero confrontato con il cemento armato, non ero confrontato con l'architettura che ti dà più possibilità, no? Una finestra, un angolo, uno spigolo per poter costruire, però anche qui ho trovato in questo territorio che si è creato con delle enormi eruzioni successe 50-60 milioni di anni fa, dunque con questi strati capovolti, questi colori ferrosi, dunque questo rosso, e poi comunque le rocce che si sgretolano anche per via dell'effetto del vento, per il fatto che appunto è una zona molto arida, mi hanno permesso di cominciare a costruire una serie che funzionasse.
E i maestri dell'arte, in questo caso, che sono stati di ispirazione, che sono?
Adesso, esattamente, che ne so, quando mi sono trovato nel campo di Piedra Pomice, che è uno spettacolo della natura impressionante, con tutti questi tagli dentro la roccia che si sono prodotti, visto che è roccia lavica, che nel momento del raffreddamento ha creato tutte queste crepe, ho pensato, adesso non voglio sembrare, però voglio dire, solamente un pensiero, non che uno voglia fare la copia, ma è un'ispirazione, cioè è quello che mi permette di decidere dove appoggiare il cavalletto. Dico, guarda qui, sembra un fontana, un taglio di fontana, perché no? Cioè da lì parte l'idea di fare quella foto. Oppure ho pensato anche al Creto di Gibellina. Per esempio, se tu guardi il libro, spesso, in alcuni casi c'è perché era inevitabile, ho pensato che era inevitabile, però spesso non c'è il cielo. Dunque ho lavorato su dei territori che sembrano delle miniature, cioè sembrano delle foto macro, invece è un territorio vastissimo, perché appunto si è in un territorio vastissimo. Però è chiaro, se fai vedere il cielo, capisci subito di che dimensione stiamo parlando. Poi spesso ho anche preso un'altra decisione. Ero davanti dei paesaggi, di solito la fotografia di paesaggio si fa in orizzontale e io invece ho lavorato quasi tutto in verticale, proprio per permettermi di inquadrare in un modo diverso. Queste sono state un po' le prime decisioni. E tu prima parlavi, appunto, la prima mostra si chiama Arides. Un'altra cosa che ci ha subito tutti catturati è che siamo uno dei territori più aridi al mondo, che solamente tra dicembre e gennaio ci sono delle grandi piogge che alimentano appunto anche le lagune, dove poi si crea la salinas, cioè il sale, sotto il sale il litio, proprio una delle zone dove ci sono delle riserve enormi di litio. Però appunto nel territorio rimangono delle tracce di fiumi che non ci sono o che ci sono solo una volta all'anno. Dunque anche questi segni sono dei segni che mi sono sembrati interessanti da fotografare e utilizzare, proprio per queste composizioni più geometriche, cioè la forma di un fiume, ma non c'è più il fiume, diventa la scusa di avere una curva, di avere un gesto. Cioè ho trovato nella natura dei gesti quasi prodotti da un artista che erano lì solamente da riprodurre. Cioè alla fine la mia fotografia diventa una riproduzione di un gesto fatto dalla natura che, inquadrato in un certo modo, può sembrare una composizione pittorica.
Sembra quasi una fotografia dell'assenza per alcuni versi, no? O comunque di tracce, di ricordi e di immagini che non sono presenti ma che sono evocate in qualche modo. È anche un'Argentina che non è né la Pampa né la Patagonia, che sono comunque le immagini che si scrivono un po' nel nostro immaginario collettivo come Argentina. Sono paesaggi molto lontani dalla Svizzera e nello stesso tempo quelle immagini sembra, come dire, di sentire un po' un eco dei paesaggi alpini di alta montagna, no? Forse ricordano da questo punto di vista anche un lavoro precedente, sì, che Giampaolo Minelli aveva affrontato su commissione, se non vado errata, della Banca del Gottardo, proprio nella regione alpina.
Sì, è così. Infatti ho pensato molto anche a questa esperienza che avevo vissuto nel 2003, la banca del Gottardo, in quegli anni, da un punto di vista del marketing e dell'immagine della banca, aveva scelto 5 fotografi su 5 anni per documentare il massiccio del San Gottardo. E io ero stato uno dei 5 e mi sono confrontato durante l'estate del 2003, che sicuramente vi ricordate è stata una delle prime estati caldissime, infatti con grandi difficoltà perché era sempre troppo bel tempo. Mi sono confrontato con la montagna, ma avevo fatto anche un progetto precedente con Repetto, come Minelli e Repetto, con la Galleria Gottardo. Mi sembra la galleria o l'istituto bancario aveva compiuto i 40 anni, avevano fatto una grossa mostra sull'immaginario della montagna del San Gottardo e lì avevamo realizzato un lavoro con Silvano, dove avevano partecipato anche Gabriele Basili, come Mimmo Iodice, grandi autori della fotografia sia a nord che a sud del San Gottardo.
Ecco, c'è questa alternanza di vedute, di dettagli e di vedute più ampie. C'è l'alternanza, dicevamo prima, del colore e del bianco e nero, che nel libro però è caratterizzato da due parti che sembrano quasi distinte, no?
Sì.
Prima le fotografie a colori e poi le fotografie in bianco e nero. Allora, diceva che c'era una ragione pratica nell'essersi portato dietro dei negativi a colori e in bianco e nero, e questo è chiaro, ma invece nella scelta di separare così nettamente le due parti, perché? Da dove viene questa scelta?
Anche in questo caso è una scelta tecnica,
ah,
alla fine. Poi voglio dire, l'abbiamo risolta anche da un punto di vista concettuale con un caro amico a Buenos Aires che mi ha aiutato, il proprietario della casa editrice KBB, Kulturbüro Sigismundo de Vajai. Abbiamo messo appunto come separazioni i testi all'interno, cambiando anche carta, ma soprattutto è un legato a una questione pratica, perché spesso stampare bianco nero e colore nello stesso foglio in tipografia crea dei grossi problemi, devi sempre rinunciare a qualcosa. Nel senso che se vuoi intervenire sulla foto a colori ma hai la foto di bianco e nero di fianco, c'è sempre qualche pericolo di dominanti sul bianco e nero, che in questo caso volevamo mantenere il più puro possibile. E dunque è stata veramente una decisione inizialmente tecnica, che ne abbiamo parlato anche con la tipografia, se c'era mezzo di risolverlo in un altro modo, dunque andare a mischiare sia il colore che il bianco e nero, come ho fatto nell'esposizione, per esempio anche in ambito di esposizioni che ho realizzato, spesso utilizzo sia bianco e nero che colore mischiati, non mi disturba, anzi mi piace questo dialogo, che poi è stato anche il dialogo nella produzione del lavoro, no? Obbligato da questi 8 negativi colori e 8 negativi bianco e nero durante una giornata. Però per una questione appunto praticamente tecnica abbiamo deciso di dividerli, e in questo modo il libro inizia con tutta la parte a colori, poi c'è questo insert di tutti i testi di Gonzalo Aguilar e di Elio Schenini e poi parte il bianco e nero.
Allora restiamo intanto nella prima parte, in quella a colori, perché in entrambe si registra un vuoto di umani e di animali, praticamente c'è il dominio assoluto della natura, di questi paesaggi, di questi segni lasciati sulla crosta terrestre che sembrano quasi una calligrafia del suono. E però, almeno in alcuni casi, c'è una presenza di qualcosa che dà la sensazione in ogni caso della vita. E penso all'elemento verde, all'elemento che in alcuni momenti compare qui e là, in particolare in questo momento io ad esempio ho uno scatto che si intitola Italia perdida, una fotografia scattata a 4.034 metri sopra il livello del mare nel dipartimento di Potosí in Bolivia. Ci racconta questo scatto?
Anche nelle serie che parlano di città o negli ambienti sociali io cerco sempre comunque il riscatto, nel senso non sono un fotografo che lavora nel mettere il dito nella piaga della negatività della situazione. Io lavoro in quartieri molto difficili nella periferia di Buenos Aires, però le mie fotografie cercano di ritrovare comunque una bellezza, no? Viviana Gravano, una critica di Roma, aveva scritto una bellezza disturbante. Di nuovo, il dialogo continuo con la storia dell'arte e la ricerca di un'estetica possibile comunque per cercare così di un riscatto, di mettere in valore non la cosa distrutta, ma la cosa distrutta che diventi anche quella piacevole e interessante. anche lo stesso Tobia Bezzola, che aveva scritto un testo sul mio lavoro, diceva appunto questo, che ci piaccia o non ci piaccia, questa realtà esiste e Giampaolo cerca di mostrarla nel miglior modo possibile per trasformarla comunque anche in un'estetica che esiste. Nel viaggio, anche in questo caso, era sorprendente, dopo ore e ore di paesaggi aridissimi, senza praticamente vedere niente di verde se non rocce e risultato di eruzioni vulcaniche, perché soprattutto la regione di Catamarca è una delle regioni che concentra la più di quantità di vulcani di cui pari ancora attivi, e di colpo ti trovi davanti a queste piccole presenze di verde che resistono, cioè un atto di resistenza, e di nuovo recuperare quest'idea della resistenza, come il ragazzo del quartiere resiste alla sua condizione sociale e il fatto di essere nato e cresciuto in un quartiere difficile, nell'ambito della natura io lo riprendo, anzi quella foto che poi tu menzioni mi sembrava quasi un corpo, no? Sono dei licheni che resistono a 4.000 e più metri in una zona ventosissima, si chiama Italia Perdida quella zona, Italia Persa, perché il vento è intervenuto sulle rocce e ha creato delle immagini che ricordano delle immagini emblematiche dell'architettura italiana, cioè una specie di torre di Pisa, ci sono degli elementi che ricordano delle rovine italiane, dell'architettura italiana, per quello l'hanno chiamata così, Italia Perdida. Però appunto questo dettaglio era l'unico, non è che ce n'erano altri. In questo territorio vastissimo, tutto roccioso, c'era questo torso verde, sembrava quasi un torso romano, che era veramente sorprendente. Come pure si chiamano vega, sono le dove ci sono delle piccole sorgenti d'acqua, è uno strato di verde dove lì c'è vita. Adesso nella fotografia, siccome è stata scattata da molto in alto, ma se uno guarda nei dettagli si vedono degli animali, ci sono i guanaco, lì è una zona dove si può anche vedere il puma, ci sono le volpi, perché è l'unica zona dove trovano dell'acqua e un po' di cibo.
Si percepisce la forza, l'energia latente comunque di questa aridità, insomma la capacità di tornare a creare vita e nello stesso tempo appunto... È una riflessione profonda su quello che sono le risorse. Prima accennava al litio. Io vorrei saltare però a una fotografia che appartiene alla sezione bianco e nero, perché dicevo che mancano gli elementi umani, ma in Cañón de Anzumbil, scattata nella provincia della Rioja, Argentina, siamo molto più in basso, siamo solo 1200 metri, insomma. C'è la rappresentazione di quella che potrebbe essere una famiglia effigiata in una pittura rupestre. Di cosa si tratta?
Siamo in un territorio incredibile. L'ingresso, cioè l'entrata verso le Ande, dunque per quello anche l'altezza inferiore, proprio una strada, è l'inizio poi di questa salita verso l'altipiano. Avevo letto la presenza di queste pitture rupestre, pittogrammi, di una comunità che è stata colonizzata dagli Incas, e che si chiamavano Dieguitas. E dunque mi è sembrato anche molto interessante poter prima di tutto andare in questo canyon. Tutto questo non è protetto, che è anche un po' un peccato, perché ci sono di fianco anche la presenza di pitture non rupestri ma fatte da vandali. Però è molto interessante, è una pittura di circa 900 anni fa che rappresenta una famiglia di questa comunità, appunto, ripeto, Dieguitas, che in quella zona erano molto presenti nella provincia della Rioja. Poi, come si sa, l'impero incaico è arrivato fino a Mendoza e sono stati, si dice nella storia, colonizzati in modo pacifico, cioè assorbiti dall'impero incaico.
La storia dell'arte e l'arte entrano qui insomma in un'altra dimensione, ma riaffermano la propria presenza in questa serie di fotografie. A proposito di questa alternanza colore bianco e nero, devo dire che soprattutto in questa parte, in bianco e nero, e pensando a queste tematiche, viene abbastanza automatico creare un parallelo o ripensare a un grandissimo fotografo scomparso proprio lo scorso anno, Sebastião Salgado, perché in particolare la mostra sui ghiacciai al Mart di Rovereto che c'è stata l'anno scorso tra aprile e settembre, alcune immagini rivedendole nel catalogo, le riguardavo proprio preparando questa conversazione, mi sembrava particolarmente forte la similitudine di tratto, di immagini. Ecco, come ci si confronta con questi grandi modelli da fotografo?
Ma sempre uno si confronta con i grandi maestri, a volte fa veramente fatica a pensare se vale la pena andare avanti a fare delle cose, cosa posso aggiungere. È vero che magari anche solo aggiungendo una virgola a quello che è già stato fatto può essere sufficiente. Li tengo sempre presenti come dei riferimenti. È vero che, ripeto, spesso non penso agli altri fotografi. Penso di più appunto quando devo decidere cosa fotografare, dove appoggiare la macchina fotografica, come inquadrare, cosa inquadrare. Penso di più appunto alla storia dell'arte. Mi interessa di più confrontarmi o creare un dialogo con la pittura, con i maestri della pittura, ma anche nel contemporaneo mi diverto molto a trovare delle cose che molti artisti devono fare uno sforzo enorme per costruire delle installazioni contemporanee molto complesse, e nella natura mi ritrovo delle situazioni che mi riportano direttamente a questo lavoro che ho visto, per esempio, che ne so, alla Biennale di Venezia o da qualsiasi altra parte. È vero che il paesaggio, cioè ci sono tantissimi riferimenti, e a volte appunto è stata un po' anche la parte così, perché come fotografo, come artista, abbiamo spesso dei momenti di difficoltà di pensiero, almeno intimamente, no? Dire come vado avanti, cosa faccio, come riesco a... cioè delle crisi profonde. In
e questo... come ci riesce Giampaolo Minelli ad andare avanti per i prossimi progetti?
E a volte passando per momenti di assenza di attività, e dunque occupandomi di altro, che l'altro è anche comunque importante per un artista, un fotografo, la gestione dell'archivio, proporre, mandare i dossier, applicare a delle borse di studio, delle residenze, cercare di vendere le proprie opere, collaborare con i galleristi, dunque tutto un lavoro che prende molta energia e che spesso uno lo fa anche perché in quel momento non riesci a prendere la macchina fotografica con te, a pensare a un nuovo progetto. Dunque, per quello che per me è stato importantissimo, io vivo in Argentina da molti anni, non mi sono mai confrontato con i paesaggi immensi dell'Argentina, anzi io viaggio spesso in Svizzera per portare avanti altri progetti che realizzo qui, e quando torno a Buenos Aires sono dentro alla, noi diciamo la General Paz, sarebbe la circonvallazione, cioè io non esco dalla città, lavoro lì, non mi sono mai confrontato con questa realtà. Dunque, ripeto, se Stefano Camponovo non mi dava questo input, questo lavoro non esisteva, perché io da solo prima di tutto non avrei potuto farlo, perché comunque un viaggio e stare in giro 50 giorni con dei costi anche alti eccetera eccetera, che non sono cose che non vanno dette, vanno dette, perché comunque per produrre un lavoro ci vogliono dei fondi, in questo caso c'erano. E poi soprattutto l'input più importante è quello, la provocazione. E dunque all'inizio è stato molto difficile accettarla, cioè i primi 2 o 3 giorni in viaggio era anche difficile creare la dinamica tra noi, tra chi viaggiava per piacere e io che invece dovevo fermarmi, io ho bisogno di fermarmi per poter far sì che il territorio si manifesti. Questo mi succede anche quando cammino nelle città, io faccio tutto a piedi, in spazi anche che poi cerco di limitare il più possibile, perché altrimenti diventa un cercare farfalle. Invece io ho bisogno di fermarmi, capire il luogo, e qui alla fine ce l'abbiamo fatta. Ci fermavamo, loro partivano a piedi, dunque avevano la possibilità di vivere un'esperienza incredibile anche per loro, trovarsi a 3500 metri, camminare finché io finivo di lavorare e io rimanevo da solo, che avevo bisogno di questa solitudine, avevo bisogno di stare fermo, prendere il mio cavalletto e cominciare a riflettere, capire anche dove ero rimasto il giorno prima. Va detto, perché oggi noi scattiamo e vediamo subito il risultato, io non ho visto nulla finché non sono tornato dal viaggio dopo 50 giorni e ho iniziato a sviluppare il materiale. Ripeto, è tutto materiale analogico, dunque io non vedevo nulla, però nella mia memoria quei 16 scatti li avevo ben presenti del giorno prima, e così piano piano il giorno dopo cercavo di aggiungere. Se hai guardato anche nel libro, spesso figura anche l'immagine costruita, cioè un dittico, sono tutte cose che ho pensato mentre stavo lavorando.
E dunque c'è anche una dimensione in fondo del tempo che sottotraccia così emerge all'interno del libro, di cui bisogna ringraziare a questo punto evidentemente Stefano Camponovo, mentre noi invece ringraziamo Giampaolo Minelli per questa conversazione. Grazie davvero.
Grazie a voi per l'invito, grazie a te.
qualcuno l'ha già definita come la mostra più interessante della stagione e in effetti la monografica che la Fondazione Bayer consacra per la prima volta a Paul Cézanne, pioniere dell'arte moderna e tra i più importanti artisti presenti nella sua collezione, è una di quelle da non mancare se amate il pittore francese e l'influsso che ha esercitato su tutta la modernità. Circa 80 dipinti a olio e acquarelli provenienti dalla collezione Bayer, ma anche da prestigiosi prestiti di importanti istituzioni internazionali o da collezionisti privati, e dunque anche per questo un'occasione più che unica per ammirare questi capolavori. Opere riunite per questo percorso che si concentra sull'ultimo periodo della sua produzione, in cui il pittore francese, nato a Aix-en-Provence nel 1839, realizza in particolare nature morte, ritratti, paesaggi e bagnanti. Un percorso che vuole decifrare una tecnica e uno stile che hanno influenzato intere generazioni di artisti e che è stato curato da Ulf Küster, che ci ha accompagnato tra le sale del museo.
Im Zentrum der Ausstellung steht das Spätwerk Cézanne seit etwa Mitte der 1880er Jahre, als er sich.
La mostra è incentrata sull'opera tarda dell'artista, a partire da metà degli anni Ottanta, quando Cézanne compie un gesto radicale e si lascia alle spalle l'impressionismo e persino la prospettiva del Rinascimento. In questa fase Cézanne è al culmine della sua espressione artistica. Dipinge ritratti misteriosi, scene arcaiche di bagnanti, nature morte fantastiche e ripetutamente il paesaggio della Provenza, in particolare i dintorni di Aix-en-Provence, la sua città natale. Guardi, questa montagna Saint-Victoire, il suo motivo prediletto, non è solo un paesaggio, è una realizzazione. Lui metteva la tela tra sé e il mondo e attraverso un pensiero quasi meditativo trasformava ciò che vedeva in macchie di colore. Il colore qui non decora, ma costruisce la realtà. Questo è il primo passo fondamentale verso l'astrazione ed è ciò che rende Cézanne così moderno. Tenevamo in modo particolare a evidenziare nella mostra come Cézanne renda visibili le strutture dei suoi quadri, specialmente in quelli apparentemente incompiuti. Più che incompiuti potremmo definirli aperti. Lasciano all'osservatore la libertà di completare l'immagine, invitandolo alla partecipazione attiva.
Uns involviert in seine Kunst.
La mostra si apre con una sala in cui sono raccolti tutti i temi centrali per Cézanne e in particolare si apre con un incontro diretto, quasi una sfida visiva.
Am Anfang der Ausstellung werden die Besuchenden gleich von Cézanne selbst begrüßt. Wir zeigen hier sein sehr berühmtes programmatisches Selbstporträt von 1890 so etwa.
Sì, i visitatori vengono accolti da Cézanne in persona. È un celebre autoritratto del 1890, un'opera drammatica che lo ritrae davanti al cavalletto. Non vediamo la tela che sta dipingendo, ma vediamo la sua tavolozza. Ed è qui il primo segreto. La tavolozza stessa diventa la superficie del quadro. Non ci sono colori sfumati o mescolati con cura, ma tache, macchie di colore puro, tasselli con cui lui letteralmente costruiva le sue composizioni.
Aus denen er dann seine Bilder komponiert oder aus denen er seine Bilder, man kann auch wirklich sagen, konstruiert.
E quegli occhi, c'è qualcosa nel suo sguardo che ipnotizza e inquieta allo stesso tempo.
Was wir noch sehen ist dieses berühmte von ihm als solches bezeichnete träge Auge.
Beh, è il suo famoso occhio pigro. Se osserva bene, un occhio sembra guardare verso di noi, il mondo esterno, mentre l'altro è dipinto come se fosse rivolto verso l'interno, verso il pensiero. È l'emblema del suo lavoro, un equilibrio tra l'osservazione del mondo e il pensiero interiore.
Das ist, glaube ich, von nicht zu unterschätzender Bedeutung für dieses Bild.
Proseguiamo subito verso queste due tele imponenti che dominano la prima sala. Due uomini seduti a un tavolo, concentrati, i famosi giocatori di carte.
Ein wichtiges Motiv in Cézannes œuvre sind die Kartenspieler. Ziemlich außergewöhnlich, dass wir zwei hier zeigen können.
È un motivo straordinario nel lavoro di Cézanne ed è eccezionale poterli mostrare entrambi qui all'inizio. Guardi la disposizione. Siamo invitati a guardare nelle carte di uno dei giocatori. Non siamo più semplici spettatori distanti, diventiamo praticamente dei complici. Veniamo coinvolti nella storia del quadro in un modo totalmente nuovo.
Sembra quasi una metafora dell'intera mostra.
Esattamente. Si può dire che in questa esposizione Cézanne metta le carte in tavola, ci mostra i suoi strumenti, le sue intenzioni. È un invito alla partecipazione attiva che ci accompagnerà in ogni sala.
Cézanne die Karten auf den Tisch legt.
Entriamo allora nella Sala delle Nature Morte. Qui ci sono alcuni dei suoi quadri più famosi. Ma c'è qualcosa di strano in queste mele sulla tavola. Sembrano quasi sul punto di scivolare via.
Auf den ersten Blick sieht man natürlich, er zitiert die große Tradition der Stille in Malerei, besonders in Frankreich. Also Chardin fällt einem dazu ein, der Maler. Aber er macht doch vieles auch anders, vor allen Dingen wenn man
sì, al primo sguardo queste nature morte sembrano citare la grande tradizione francese, quella di Chardin. Ma Cézanne cambia tutto. Se proviamo a pensare alla forza di gravità in questi quadri, ci accorgiamo che c'è una sorta di cliffhanger, un po' di suspense. Come cadrebbero quelle mele se fossero vere?
Ist ein bisschen suspense.
Perché questa scelta così rischiosa?
Dieser suspense führt uns aber immer wieder darauf zurück, dass es ja um nichts anderes geht als um Malerei.
Questo senso di sospensione ci riporta al fatto che l'unica cosa che conta è la pittura stessa e che la pittura esiste in modo autonomo dagli oggetti. Pensi ai tre teschi che ancora oggi si trovano nel suo studio di Aix. Lui li dipinge come oggetti nello spazio, ma evocano la simbologia della vanitas, la caducità della vita. Le loro orbite vuote sembrano rappresentare il vedere essenziale, il nudo atto dello sguardo che lui voleva catturare.
Geschichte der Kunst, die ganz wo der Vanitas stillleben eine große Rolle spielen.
In questa sala dedicata ai ritratti c'è un quadro in particolare che attira tutti i visitatori, il ragazzo con la gilet rosso. È splendido, ma quel braccio destro sembra deformato, infinitamente lungo.
Das sind wunderbare Bilder vom Gärtner von Cézanne drin, dem Gärtner Valier oder auch von seinem Kunstcenter Volard oder auch von seiner Frau. Aber besonders herausstechend ist natürlich der Junge mit der roten Weste.
Questi sono ritratti meravigliosi. Il giardiniere Valier, il mercante Volard, sua moglie e soprattutto il celebre ragazzo col gilet rosso. È l'esempio perfetto della sua libertà. Cézanne diceva di avere un occhio che indugiava su ciò che lo interessava. Se il braccio del ragazzo era l'elemento che guidava l'emozione del quadro, lui lo allungava, infischiandosene dell'anatomia medica. Celebre l'aneddoto di Max Liebermann, di fronte a un collega che criticava la lunghezza del braccio, rispose seccato: «Ma è dipinto così bene che non potrà mai essere lungo abbastanza». Ecco, qui l'anatomia soccombe alla prospettiva del significato.
Das ist so schön gemalt, der Arm kann ja nicht lang genug gemalt sein. Das zeigt eigentlich, dass es eigentlich auf Anatomie in der modernen Kunst gar nicht mehr ankommt, sondern es kommt auf eine Bedeutungsperspektive an.
Arriviamo al tema che ha trattato per tutta la vita, la sua montagna.
Das berühmteste Motiv, das Cézanne immer wieder gemalt hat, also mindestens 30 Mal und ganz oft in Aquarellen und auch gezeichnet, ist die Montagne de Sainte-Victoire, sozusagen der Hausberg von Aix-en-Provence.
Il motivo più famoso, dipinto almeno 30 volte, è la Montagne Sainte-Victoire. La mostra presenta diverse versioni, dagli schizzi a olio quasi astratti ad acquarelli rifiniti. Per Cézanne, solo la somma di tutti questi quadri poteva dare l'immagine perfetta della montagna. Molte sono opere aperte perché lasciano allo spettatore la libertà di decidere come debbano essere completate. È un invito alla partecipazione attiva, un elemento fortissimo di questa mostra ed è l'apice della sua ricerca di armonia parallela alla natura.
Um diese Harmonie parallel zur Natur zu erschaffen, diese autonomen Bilder zwischen sich und dem Motiv, dem Berg.
Il percorso termina con una serie di paesaggi dove vediamo delle strade o dei sentieri che si perdono nel nulla. Cosa rappresentano?
Am Ende der Ausstellung sieht man ein Motiv, das bei Cézanne relativ häufig vorkommt, vor allem in seinem Spätwerk. Das sind Wege oder Straßen.
Sono la metafora della sua arte, strade che portano verso uno spazio che non possiamo ancora vedere. Ci dicono che la pittura non è mai finita, che riserva sempre nuove sorprese e prosegue sempre verso l'ignoto.
Noch nicht gesehene Weite der Malerei führen wie so eine Art Leitmotiv dieser Ausstellung.
Siamo in conclusione, ma prima di chiudere ancora alcune segnalazioni. Ha lasciato un'opera piena di sorprese grazie al suo sguardo poetico e indagatore. Stiamo parlando della zurighese Isa Hesse Rabinovic, che è stata illustratrice, fotografa e cineasta. Cresciuta in un ambiente culturalmente stimolante, si è formata alle scuole d'arte applicata di Zurigo e Vienna, divenuta moglie di Heine Hesse nel 1941, entra nella cerchia ristretta degli amici di Hermann Hesse. Per tutta la sua vita il Ticino sarà un luogo di lavoro e un rifugio. Figura da scoprire al Museo Hermann Hesse di Montagnola nell'esposizione temporanea aperta dal 28 marzo al 1 novembre. Il 29 marzo apre al Max Museo di Chiasso una grande esposizione dedicata al famoso architetto, pittore, scultore, designer e grafico svizzero Max Bill, uno dei principali esponenti della Konkrete Kunst, arte concreta. Dal titolo La grammatica della bellezza, la mostra riunisce oltre 150 sue opere pittoriche, scultoree, grafiche e di design, secondo un criterio tematico cronologico. L'esposizione resterà aperta fino al 12 luglio. Almasi si rende omaggio a uno degli artisti più originali e influenti della scena svizzera contemporanea. Jean-Frédéric Schneider, nato a Basilea, vive a Zugo. In oltre 60 anni di attività, Schneider si è mosso tra fotografia, scultura, performance e pittura, mantenendo una postura appartata e insieme centrale, ma restando fedele a un principio costante: l'arte come mestiere quotidiano, esercizio di disciplina e di libertà. Una ricerca documentata con oltre 100 dipinti a olio inediti, realizzati tra il 2024 e il 2025. Tra questi una serie di paesaggi en plein air in diverse regioni della Svizzera. La mostra, a cura di Tobia Bezzola e Ludovica Introini, è aperta fino al 9 agosto. E con questo siamo davvero giunti al termine. Grazie a Giampaolo Minelli per averci idealmente trasportato lungo la cordigliera delle Ande e grazie a Fabio Busia, in regia tecnica, per aver collaborato alla realizzazione di questo programma. Voci Dipinte torna puntuale la prossima settimana alle 10.35 sempre su Rete 2 con una puntata incentrata sull'art brut. In sottofondo le prime note di George's Dilemma del trombettista americano Clifford Brown. Da Monica Bonetti buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte. Thank you.